Grazie alla nostra amica Miriam Mariano. Do la parola a Fausto Giannelli, giurista democratico.
Grazie dell'invito. E a chi ha ritenuto di organizzare questa serata, che non parla in realtà di un tema lontano, cioè non parla, come potrebbe farci pensare il titolo, della questione della Palestina, quindi una vicenda che tocca il popolo di Palestina, il popolo di Israele, e noi tutto sommato di riflesso, di margine, perché la maggioranza di noi non sono israeliani, non sono palestinesi, vivono altrove, e quindi potrebbe sembrare una questione tutto sommato relegata a alcune minoranze sfortunate di una parte disgraziata del pianeta, e mentre noi ce ne possiamo occupare per benevolenza, per altruismo, per generosità. In realtà, e questo è il tema che sto sviluppando ultimamente nelle mie riflessioni, parto da una constatazione fondamentale. Il più grande giurista internazionale italiano, Cassese, diceva che il diritto internazionale ha una caratteristica e una peculiarità che condivide in realtà con ogni diritto. Ogni diritto, anche quello nazionale, si basa su un fondamento, che la legge, cioè quello che dobbiamo rispettare, è uguale per tutti, e chiunque di voi entrerà in un tribunale troverà questa insegna. Perché? Perché la legge è posta da chi ha il potere e l'autorità di fare la legge ed è accettata e può essere considerata accettabile nel momento in cui sappiamo che tutti siamo soggetti alla legge. Lo Stato di diritto nasce quando anche il sovrano deve rispettare la legge, altrimenti non è legge ma abuso, prepotenza, qualcosa di lontano e di oscuro. Anche il diritto internazionale, in realtà, se vogliamo considerarlo diritto, quindi qualcosa di serio e non semplicemente un alibi, un pretesto o carta straccia che i più potenti possono usare a piacimento, si basa e condivide questo stesso principio. Il diritto internazionale sancisce dei principi di rispetto, autodeterminazione, sovranità dei popoli, e via discorrendo, che intanto hanno valore e intanto possono essere riconosciuti in quanto hanno efficacia universale. Per questo chi si occupa di diritto internazionale, nel mio caso, non può non occuparsi di Israele e Palestina. Perché se noi crediamo che si possa consentire in quella parte del pianeta la violazione del diritto internazionale, delle risoluzioni dell'ONU, Assemblea Generale, sentenze della Corte Penale e anche sentenze della Corte di Giustizia Internazionale, poi brevemente le citerò, allora noi accettiamo che il diritto internazionale non valga per tutti, valga per alcuni, ma allora non è diritto, e allora giustifichiamo il fatto che chiunque possa invocare la propria forza per farla valere, a dispetto di ogni norma e regola di convivenza civile. Ebbene, dico questo perché una volta era un'obiezione di alcuni, oggi è un dato di fatto, e vi dirò perché. Pacificamente Israele rivendica di non rispettare il diritto internazionale, l'ha dichiarato pubblicamente. E questo non è un problema solamente dei palestinesi che si trovano lì, ma è un problema che contagia e contamina la credibilità del diritto internazionale. Ci sono infezioni talmente gravi che non possono considerarsi confinate a una zona del pianeta, cioè se c'è un'epidemia del virus Ebola in Sierra Leone interroga ognuno di noi. Se il diritto internazionale viene stracciato e calpestato in Israele e Palestina, questi sono i prodromi di un futuro peggiore della comunità internazionale. Non a caso, recentemente, alla discussione che c'è stata all'ONU, prontamente la Russia ha rivendicato sull'occupazione della Crimea il fatto che la Crimea sia autodeterminata uno Stato indipendente. Noi l'abbiamo riconosciuta. Chi è che può contestarci qualcosa quando da 50 anni Israele occupa la Palestina, che tra l'altro non ha fatto un referendum al 90% per dichiarare la sua volontà di adesione? E in realtà voi capite che a questo momento ogni argomento può essere portato in campo, e soprattutto, sgombriamo il campo da ogni equivoco, il fatto che le colonie siano illegali non è un'opinione, ma è una certezza giuridica, perché è stato sancito dagli organi della giustizia internazionale. Noi come giuristi democratici nel 2004 abbiamo dato consulenza legale a un ricorso che mirava a far dichiarare l'illegalità del muro di separazione israelo-palestinese. Pochi se lo ricordano, ma nel 2004 la Corte di Giustizia Internazionale dell'AIA, interpellata dall'Assemblea Generale dell'ONU, dichiarò che quel muro era illegale, ma non perché è illegale costruire muri ai confini. Io credo che vedremo sempre più muri ai nostri confini, purtroppo, ma perché quel muro occupava una porzione della Palestina, e la Palestina è un'entità autonoma, sovrana, che Israele non può, di cui non può appropriarsi. E quindi dichiarò quel muro illegale e Israele avrebbe dovuto demolirlo e quant'altro. Da quel momento in poi ci sono state svariate innumerevoli risoluzioni e pronunciamenti dell'Assemblea Generale dell'ONU, 14, del Consiglio di Sicurezza, l'ultima a dicembre scorso, e venerdì scorso da Ginevra, vengo da questa, e su questo vorrei parlarvi, del Consiglio dei diritti umani dell'ONU che hanno dichiarato illegali le colonie. Le colonie non sono qualcosa di piacevole o spiacevole, giusto o sbagliato, questi sono giudizi etici, morali, ognuno poveri suoi. Ma giuridicamente, dal punto di vista del diritto internazionale, le colonie sono assolutamente illegali. Sono illegali perché, come dichiarava la Corte di Giustizia nel 2004, lo Stato di Israele non può, se non provvisoriamente per necessità militari, incorporare, appropriarsi e impossessarsi del territorio della Palestina come definito dai confini del 67. Quindi, al di fuori di questi confini, ci sono i territori palestinesi occupati, Cisgiordania e West Bank, c'è Gaza e c'è Gerusalemme Est. E recentemente, in base a queste norme, che sono state citate, ve ne richiamo solo due, lo Statuto della Corte Penale Internazionale prevede come crimine di guerra, quindi un crimine che può essere giudicato nei confronti di qualunque Stato e non si può prescrivere, il fatto che un paese si approprio o confischi territorio altrui al di fuori delle regole consentite dallo Statuto e delle regole della Carta dell'ONU. Israele ha occupato territori, è stato detto alcuni. Quest'ultima legge, diciamo, è l'aspetto peggiore, perché Israele ha già espropriato territori, 400.000 ettari all'inizio, vi discorrendo, ma la legge di queste colonie approvata il 9 febbraio è particolarmente odiosa, perché mentre negli altri casi lo Stato di Israele dichiarava dei pezzi della Cisgiordania terreni di Stato e li dava ai coloni, in questo caso i coloni avevano occupato delle terre private palestinesi violando la legge israeliana. Questi territori erano territori privati, che alcuni coloni con le forze avevano presi, violando il diritto internazionale e la legge israeliana. Dopo lo sgombero di Amona, nel 1 febbraio, viene approvato al Parlamento, la Knesset, il 9 febbraio, questa legge, che dichiara che anche un'occupazione illegale, fatta da cittadini privati israeliani, anche se in armi, a danni di territori della Cisgiordania, vengono sanati e regolarizzati, e il territorio che ha un proprietario palestinese viene dato a chi illegalmente, secondo la legge israeliana, ha occupato quel territorio. Ci intendiamo, noi spesso parliamo di legalità, la prima regola che uno si pone, dov'è la certezza della proprietà privata? E quindi in realtà questo fatto è stato talmente ribadito, c'è la quarta convenzione di Ginevra, che Israele ha deciso di riconoscere, perché se non avesse riconosciuto Cisgiordania sarebbe diventata territorio palestinese, quindi avrebbe dovuto riconoscere dei diritti a palestinesi che non vuole riconoscere, dichiarando che quello non è Israele. È un territorio occupato, che vi ho vari articoli, articolo 27, 49, 53 e altri, stabilisce che nessuna potenza occupante può occuparsi, appropriarsi, intestarsi le proprietà dello Stato occupato, se non per urgenze militari e per il tempo strettamente necessario. Ma qui, su questi territori, Israele ha costruito colonie. I coloni privatamente ne hanno fatte e ci sono 420.000 persone che vivono in Cisgiordania, 200.000 a Gerusalemme Est. Queste sono assolutamente illegali. E sono illegali, e c'è stata l'ultima sessione, la 34esima sessione del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, che si è riunita a Ginevra dal 27 febbraio al 24 marzo, concluso venerdì, torno da questa sessione che è una novità interessante, che ha adottato quattro risoluzioni. Una sui diritti umani dei palestinesi, l'autodeterminazione del popolo palestinese, ma me ne interessa una su cui voglio tornare. Una risoluzione ha dichiarato che bisogna distinguere tra Israele, proper Israel, cioè Israele in senso proprio e legittimo, quello all'interno dei confini del 67, e i territori illegalmente occupati. Occupati, dichiara il Consiglio dei diritti umani, in violazione flagrante del diritto internazionale. E non fa solo questo. Dichiara che Israele deve cessare gli insediamenti, ritirarsi da quelli che ha, e invita tutti gli stati che fanno parte dell'ONU, 193 tra cui l'Italia, a cessare ogni relazione con le entità, insediamenti e colonie che sono in quei territori occupati. Fa ancora di più, invita anche le imprese private e i cittadini a non intrattenere relazioni, in quanto ciò potrebbe causare pregiudizio reputazionale, finanziario e giuridico. Leggo le parole testuali. E cosa dichiara quindi? Che ogni costituzione, mantenimento, sviluppo, consolidamento degli insediamenti israeliani è violazione del diritto israeliano, del diritto internazionale, inaccettabile e che non può in alcun modo essere tollerato dalla comunità internazionale. Questa risoluzione del 24 marzo 2017 è chiarissima. Lo dico perché si è voluto per troppo tempo confondere le acque. Quando si fanno dibattiti in cui si parla della legalità delle colonie, esprimendo opinioni, uno può ritenere che siano moralmente etiche, ma l'unica argomentazione teoricamente contro queste è quella invocata da un importante giurista ebreo che dice: sì, ma noi siamo un popolo eletto e abitiamo la terra promessa e assegnataci da Dio. Io posso anche crederci, ma se accettiamo questa tesi, domani mattina parecchi cittadini musulmani islamici potrebbero rivendicare un diritto straordinario, anche noi. Cioè, il diritto si basa sul concetto per cui sono le leggi degli uomini che disciplinano la condotta di tutti, anche dei credenti, ebrei, islamici e cristiani. Se noi accettiamo che invocando un testo sacro, la Torah, ci si possa sottrarre al diritto internazionale, io credo che facciamo qualcosa di molto pericoloso, perché in questo pianeta ci sono anche altre persone che invocano un testo sacro e sulla base di quel testo sacro rivendicano il diritto di fare qualunque cosa: uccidere infedeli, appropriarsi delle loro cose, qualunque cosa. Il diritto nasce per evitare proprio questo. Allora, io ho ascoltato con attenzione l'intervento di Miriam, molto bello, e però credo che, concludendo, quando dice che Israele è in ritardo di un secolo perché usa ancora le leggi ottomane, le leggi antiche che consentivano di prendere la terra alle persone così, senza giustificazione legale, questa tesi è stata sostenuta per anni da tanti giuristi, ma temo che non sia vero. Temo che in realtà Israele non sia un residuo del passato, sia un'anticipazione, un prodromo del futuro, di un futuro per nulla roseo che attende non solo la Palestina ma anche noi. C'è un futuro in cui il diritto internazionale non vale più, in cui le guerre sdoganate, preventive e infinite, devasteranno il pianeta, e un futuro nel quale la legge del più forte si farà sempre più sentire, in cui gli stati che hanno un testo sacro che glielo consente, un sufficiente dose di fanatismo per non rispettare nessuna regola o la potenza militare alle spalle, potranno legittimamente rivendicare il diritto di non rispettare in alcun modo il diritto internazionale. E questo non è un problema per giuristi, questo è un problema di pace, convivenza e diritti di quella comunità che è la comunità internazionale di cui noi facciamo parte. La stagione delle nuove guerre, la stagione che consente, di fronte al pericolo del terrorismo, di violare qualunque diritto e mettere da parte i diritti come qualcosa di antiquato, un lusso che non ci possiamo più permettere, è un rischio non solo in Israele, ma qui, oggi, e in tutto il mondo occidentale. Non a caso, dopo gli ultimi attentati, Israele ha offerto la sua assistenza dicendo: noi da anni sappiamo cosa vuol dire combattere il terrorismo e da anni sappiamo che i diritti umani, nobile aspirazione, non sono compatibili con la guerra che si combatte al terrore. Siccome la guerra al terrore non la combatterà solo Israele, ma la combatteremo anche noi, dobbiamo decidere se vogliamo combatterla rispettando i diritti umani, i diritti dei cittadini, o tornando in una fase che non è 100 anni fa, è 200 anni fa, prima della comunità, la cosiddetto accordo Stato delle Nazioni, per cui, pace di Westfalia in poi, si riteneva che anche nella guerra ci fossero diritti insopprimibili da rispettare. Ecco, questo interroga ognuno di noi e interroga i cittadini anche di Modena, e per questo credo che sia stato giusto e opportuno che di questo dibattito non sia stata privata una comunità che vuole interrogarsi non solo di questioni lontane e internazionali, ma anche del destino possibile nel momento in cui le politiche securitarie, l'uso della forza e l'uso anche delle guerre al terrore viene utilizzato come arma per cancellare diritti umani e quelli che sono davvero i valori occidentali ed europei di cui dovremmo andare tutti noi fieri. Grazie.